Federalismo solidale.
Decentramento, sussidiarietà, culture.
Il settimanale delle 100 Italie.
Di Paola Severini.
Buongiorno, bentornate e bentornati alla sfida del federalismo solidale. Oggi abbiamo una sfida grande, grande, quella che riguarda i nostri ragazzi che ogni giorno si sfidano e sfidano la scuola, sfidano la loro vita. E abbiamo due ospiti molto speciali. Il primo si chiama Matteo Bussola, è uno scrittore. Il libro di Matteo Bussola, l'ultimo libro, Sono puri i loro sogni, lettera a noi genitori sulla scuola, edizioni Einaudi stile libero, è il libro che utilizziamo come filo conduttore in questa puntata. E l'altro è il professor Marco Ferrari. Il professor Marco Ferrari è giovanissimo, è nato nel 1981, è vicepreside del Liceo Malpighi di Bologna ed è direttore del concorso Romane Disputationes. Ci racconterà lui che cos'è e spero che la vostra curiosità cominci a crescere. Ma permettetemi di leggere immediatamente un brano di Sono puri i loro sogni. Scrive Matteo Bussola. Lo scrittore Mark Halperin sostiene che oggi viviamo con un livello di eccitazione che i nostri antenati conoscevano solo in battaglia. Loro, diversamente da noi, prosegue Halperin, erano schiavi di compiti banali. Scrivevano con la penna, facevano le addizioni, aspettavano all'infinito cose che noi possiamo avere immediatamente. Ho pensato, continua Bussola, che questo è proprio il problema di molti bambini di oggi, la contraddizione fra il tempo lento della scuola e il tempo veloce fuori da essa, in cui tutto pare accadere più in fretta. Perché la noia gli sembra così insopportabile? Perché hanno troppi stimoli, dunque non ne hanno nessuno. Perché hanno giornate così dense che non sono più abituati all'elemento gestione di un tempo vuoto da riempire a piacimento. Matteo Bussola ha tre figlie, le accompagna a scuola, le segue nei compiti, parla con gli altri genitori e partecipa pure alle chat di classe su WhatsApp. Insomma, sulla scuola ha un osservatorio privilegiato, quindi può testimoniare che davanti a un brutto voto spesso i genitori si sentono messi in discussione e per tutta risposta negano l'autorità agli insegnanti. Con questo libro Bussola ha deciso di scrivere a se stesso e a tutti gli altri genitori e in qualche modo di ridare ruolo e onore alla scuola. Va bene Bussola come presentazione? Sono stata chiara?
Sì, direi perfetta, la ringrazio.
Grazie a lei. Ferrari, lei questo problema non ce l'ha, perché si occupa di un concorso nazionale di filosofia per studenti un po' più grandi dei figli di Bussola, della secondaria superiore. Che cosa fate in questo concorso nazionale di filosofia? Noi passiamo dal problema del troppo, dell'accelerazione, della digitalizzazione per i piccini a qualcosa di super elitario, forse, che è un concorso nazionale di filosofia per studenti della secondaria superiore.
Esattamente. Allora, la ringrazio. Le Romane Disputationes sono nate dall'interno del lavoro scolastico mio e di alcuni colleghi, prima romani, adesso bolognesi e ormai di tutta Italia, con questo intento: sfidare gli studenti di oggi e noi stessi, docenti, sulle grandi domande che la filosofia pone all'uomo contemporaneo, dai greci fino ai giorni nostri. E in questo lavoro, che è quello ordinario, curriculare, quotidiano, gli studenti spesso si entusiasmano, scoprono delle domande, delle risposte, degli orizzonti che la vita tecnologica ed economica contemporanea spesso...
Insomma, le risposte non gliele dà Wikipedia?
No, le risposte le si costruiscono insieme in lavoro, in team di studenti, col proprio docente referente, e diventano poi un paper scritto o un video multimediale nel quale gli studenti che partecipano devono dare la loro risposta al tema annuale, che quest'anno è la natura del bello. Negli anni passati abbiamo trattato la giustizia, la libertà, la natura della ragione umana. e abbiamo avuto un ritorno di entusiasmo e di consapevolezza di studenti e docenti davvero importante, per cui siamo molto contenti.
Posso far finta di essere una studentessa della seconda superiore e fare una domanda al mio professore, che è Marco Ferrari in questo momento? Stiamo parlando della natura del bello.
Esatto.
Il bello è anche buono, è anche etico? Siete arrivati a questa risposta?
Allora, per ora abbiamo lanciato il percorso con una bellissima lezione inaugurale del professor Elio Franzini dell'Università Statale di Milano presso l'Aula Magna della Cattolica. Il professor Franzini ci ha dato la sua disponibilità a costruire una lezione introduttiva e ha toccato tutta la grande tradizione filosofica sul bello, da Platone fino a Kant, da Kant fino ad Heidegger, fino alle tragedie contemporanee. Sicuramente nel passato classico, medievale, moderno, le risposte erano più definite, avevano una chiarezza forse più universale, mi viene da dire. Oggi siamo in un mondo, il Novecento, il ventunesimo secolo, il terzo millennio che incomincia, siamo in un mondo, come tutti diciamo, spesso fluido, confuso, spesso alla ricerca di qualche cosa che possa dare senso a un presente così complesso che a volte ci lascia spaesati. Il professor Franzini ha detto una cosa molto interessante, che la bellezza nella nostra età contemporanea è un equilibrio instabile, ma che è ancora possibile anche di fronte alle tragedie del Novecento e alle tragedie attuali, penso all'immigrazione, e questa bellezza è possibile se abbiamo ancora il coraggio di interrogare a ragione aperta il reale che abbiamo di fronte, la realtà che abbiamo di fronte a noi. Dentro la realtà, se la guardiamo con lo sguardo consapevole, critico e libero, possiamo ancora fare esperienza di bellezza, e questo può capitare con un paesaggio, in una relazione, nelle materie di studio, di fronte a un'opera d'arte che spesso ci lascia a volte confusi o spaesati. Ecco, la bellezza è ancora possibile, sì, se abbiamo la forza della ragione interrogante che cerca il vero, cerca il bene, e la bellezza è il riflesso, l'espressione, la vibrazione di questo vero che c'è nella realtà, e quindi è ancora possibile oggi sì, parlare di bellezza.
Professor Ferrari, quanti sono gli adolescenti che seguono questo concorso nazionale di filosofia?
La cosa stupefacente è che siamo partiti 5 anni fa con 670 ragazzi di tutta Italia che tramite il tam tam tra colleghi si sono iscritti. Oggi abbiamo avuto alla lezione, oggi intendo quest'anno, il 20 ottobre, abbiamo avuto 3.700 studenti, di cui 500 in presenza, gli altri in diretta streaming da 130 scuole d'Italia, e alla 2 giorni finale a marzo a Roma di solito abbiamo tra i 900 e i 1.000 studenti in presenza e altri che ci seguono in streaming, perché il concorso è a varie fasi, è molto lungo. C'è la parte formativa, c'è la parte di lavoro con i team e poi c'è la 2 giorni finale con lezioni, laboratori e le premiazioni. E per essere un concorso di filosofia siamo molto contenti di aver risposto a una domanda che c'era, e cioè di portare la scuola a vivere anche fuori dalla scuola e far vedere ai ragazzi che la cultura coincide con la vita, non è un di più rispetto alla vita. La vita è cultura, la cultura illumina la vita, e questo nelle romane si vede molto bene.
Matteo Bussola, nella sua vita passata lei era un architetto. A 35 anni decide di cambiare e di fare a tempo pieno quasi il papà di Virginia, Ginevra e Melania, anche se per lavoro lei disegna fumetti e scrive. Si aspettava questa storia raccontata da Ferrari anche per le sue ragazze?
Io in realtà sono, devo dire, molto d'accordo con quello che diceva Ferrari, cioè il fatto che, come dire, la bellezza è contenuta proprio nello sguardo che scegliamo ogni giorno per guardare la realtà. Questa cosa è una cosa che ho sperimentato sulla mia pelle proprio diventando padre. Io non so perché accada questa cosa nel nostro paese, ai maschi, dico, ma noi veniamo educati quasi, a volte in maniera inconsapevole, quasi a doverci difendere rispetto all'idea di una possibile paternità, no? Il luogo comune sostiene che quando diventerai padre non avrai più tempo, non potrai più fare le cose che facevi prima, I figli ci vengono fatti vivere come qualcosa che arrivano a togliere risorse, no? Anche economiche, anche di tempo, come dicevamo. Bene, io mi sono accorto, quando sono diventato padre, che non era vero niente. Mi sono accorto intanto che la paternità arriva a espandere il tuo tempo, quasi fosse una bolla, no? Quindi riuscivo a fare tutto insieme, io facendo la professione dei fumetti, avendo la scelta, proprio nel momento in cui sono diventato padre, ero esposto alle mie figlie H24 e quindi era un tempo che si teneva tutto insieme, ma soprattutto la cosa che mi ha regalato la paternità è la possibilità di accedere a questo sguardo altro che mi hanno offerto le mie bambine attraverso le loro domande. Cioè, la bellezza dei bambini di interagire con loro, per me è proprio che loro guardano il mondo sempre come fosse la prima volta, ma perché lo guardano letteralmente come fosse la prima volta, perché per loro spesso lo è, e quindi interagendo con loro recuperi uno sguardo nuovo, originario sulle cose, rivedi anche delle convinzioni, no, che si sono incrostate negli anni, sulle quali tu eri convinto di avere opinioni definitive, invece all'improvviso le guardi da un'altra prospettiva. E questo per me è stato un grandissimo regalo, è quello di cui ho parlato nel mio primo libro e in parte anche in questo secondo.
Matteo Bussola, io leggo una pagina del suo libro per poi ridare la voce al professor Ferrari. Lei scrive: e se ricominciassimo a credere negli insegnanti? E se accettassimo che la nostra presenza non è indispensabile? E se lasciassimo la scuola più libera, pur in mezzo a limiti, alle debolezze, alle fragilità, di fare quel che davvero può per i nostri figli? Stiamo crescendo bambini sempre più convinti che le cose gli spettino, togliendo valore proprio alle figure alle quali abbiamo affidato il loro futuro. Il punto è riuscire a disinnescare la nostra rabbia e trasformare la paura che proviamo in un'occasione, quella di farli crescere in una realtà di valori condivisi e identificabili con chiarezza, in cui non dovranno più decidere a chi dare ragione. Un mondo in cui genitori e insegnanti si scoprano finalmente alleati e non avversari. Attraverso la fiducia agli insegnanti possiamo ottenere un doppio risultato: riscoprire fino in fondo il nostro ruolo di genitori, perché riconoscere le altrui competenze significa rinforzare anche le proprie, stimolare maggiore autonomia nei nostri figli e metterli in condizione di padroneggiarla, senza l'ansia del voto o della prestazione. Perché se non li facciamo sentire giudicati ogni volta che commettono un errore, al quale pensiamo di dover porre rimedio al posto loro, quell'errore può diventare una possibilità di apprendimento, eppure di riscatto. Professor Ferrari, lei che insegnante pensa di essere?
Allora, io innanzitutto ritengo che, pensando alla mia esperienza, non si può insegnare se non insieme ad altri. E questo forse è un aspetto che qualifica molti colleghi, e tra questi mi inserisco, nella misura in cui, come si dice spesso, uno dei problemi più gravi per noi insegnanti è l'autoreferenzialità, la chiusura, e quindi tutto quel tendere verso il lamento, a volte la fatica che c'è, è un lavoro molto faticoso il nostro. Farlo insieme penso sia il grande antidoto all'autoreferenzialità e permetta di ridarsi e ridonarsi di giorno in giorno tra colleghi nella comunità educante che è la scuola, la fiducia necessaria in se stessi, verso ciò che si insegna e verso il cuore dei ragazzi, perché senza questi tre elementi la scuola è morta, la scuola cade. E io penso che, pensando proprio a quello che vivo come docente ogni giorno, è necessario essere completamente, totalmente se stessi di fronte agli studenti. Loro, i ragazzi, subito ci conoscono e ci riconoscono nei nostri limiti e nei nostri pregi. Essere se stessi, mostrando tutto l'amore che abbiamo per la nostra disciplina, mostrando che la nostra disciplina è l'accesso per noi al senso della realtà, è quella strada particolare che ci introduce alla totalità della realtà, dentro un linguaggio, dentro una storia, dentro un sapere specifico, che è quello che ogni docente sceglie, che ama, Ecco, se noi abbiamo il coraggio di essere quello che dobbiamo essere, cioè uomini in ricerca, appassionati di noi stessi e della vita dei ragazzi che abbiamo di fronte e della disciplina che insegniamo, ecco, io questo è un po' il tentativo che faccio quotidianamente, con i miei difetti, con i miei pregi, e poi la pratica dell'insegnamento è un'arte, quindi la si impara facendola. È un'arte che, ripeto, necessita di una condivisione continua, e io nella mia scuola al Malpighi, nelle Romane Disputaciones, ma mi sono coinvolto anche con altri progetti rivolti al mondo della scuola come TED, TEDx Youth, Chiocciola Bologna, o Parole Ostili di Trieste, che è una bellissima iniziativa. Mi sono coinvolto con tutte queste realtà perché capisco che la vita è intera, la vita è una, e l'insegnante è credibile e appassiona i ragazzi, li rende dei soggetti maturi e critici, se lui stesso mostra questo, testimonia questo con la sua stessa vita, con le parole e con il modo di essere. Perché se introduciamo un dualismo tra le nostre parole e la nostra esistenza quotidiana, nelle classi i ragazzi se ne accorgono e risultiamo di colpo non più credibili, e quindi non facciamo altro che alimentare forse il cinismo, il lamento, a volte la sfiducia che già nei giovani ragazzi si può vedere.
Matteo, in pratica noi stiamo arrivando al cinquantenario del 1968, mancano pochissimi mesi, e questo nuovo tipo di scuola, a partire dal cambiamento della scuola italiana, è un po' l'eredità positiva del 68, non sono soltanto eredità positive, e soprattutto è il lascito di un grandissimo pedagogista come è stato Don Milani. Io approfitto per ricordare ai nostri ascoltatori che in questi giorni in 40 cinema italiani proiettato un documentario straordinario, Barbiana 1965 di D'Alessandro, prodotto da Felix Film, una società a cui va detto grazie, perché è l'unica documentazione visiva di Don Milani che parla lui, non è qualcosa su di lui, ma è lui come testimone. E abbiamo fatto una riflessione su autorità e testimonianza grazie a Ferrari. Scrive ancora Bussola: la stessa autorità dei presidi, e ricordiamo che Ferrari è un vicepreside, ci tiene che sia raccontato, era appena un gradino sotto quella dell'imperatore di Guerre Stellari, rispettata senza eccezioni, immune da qualunque tipo di intimidazione. Si chiede ancora Bussola: era giusto? No, ma era rassicurante. Le gerarchie erano cristalline, gli insegnanti stimati. Noi, quando eravamo ragazzi, eravamo quelli arrivati lì per imparare. Le cose erano chiare per tutti. Bussola, adesso le cose sono confuse per tutti.
Ahimè, sì, le cose sono molto cambiate. Siamo passati da un estremo all'altro, in un certo senso. Io nel libro parlo, naturalmente, non per dire che prima si stesse meglio, attenzione, non è quello sguardo nostalgico all'indietro, ma è normale che io attinga la mia esperienza. Io ricordo perfettamente, ho cominciato a frequentare le scuole negli anni 70, che allora, quando ero piccolo io, se prendevo un brutto voto o se l'insegnante mi rimproverava, quando arrivavo a casa mi sentivo pure il resto. Oggi invece viviamo in un mondo nel quale sempre più spesso, abbiamo casi di cronaca recentissimi anche, se un bambino prende un brutto voto o viene rimproverato dalla maestra, il giorno dopo, sempre più spesso, ci sono i genitori che vanno a rimproverare la maestra, tra l'altro spesso facendolo in questa maniera odiosa, apposta citavo i presidi, perché non cercano un dialogo con l'insegnante, ma vanno a protestare direttamente con il preside. Quindi vanno a protestare dal capo, tra virgolette, il quale, ahimè, avendo spesso le mani legate e intimorito da certa furia genitoriale, prende dei provvedimenti proprio per evitare, perché non vuole avere grane con i genitori. Ora, questo cambio di paradigma non è una cosa che è avvenuta da un giorno all'altro, naturalmente, è una cosa che è cresciuta nel tempo. Io credo che abbia a che fare con molti aspetti. Il punto è che noi ci viviamo sempre più come i paladini dei nostri figli, no? Vogliamo difenderli, vogliamo rimuovere il loro cammino da qualunque tipo di ostacolo si presenti sulla loro strada. C'è anche un termine in psicologia che identifica questo genere di genitori, li chiamano genitori spazzaneve, che rende benissimo il termine. In sostanza li vogliamo difendere ossessivamente da chiunque cerchi di metterli in crisi, dimenticando che la crisi è uno strumento di crescita indispensabile, perché è proprio nella maniera in cui tu ti misuri con il mondo, ti misuri con le difficoltà, che cresci. E in buona sostanza anche alla scuola, sempre più spesso noi genitori, più che educazione e istruzione, sembriamo voler chiedere sempre maggiori garanzie di sicurezza, cioè i bambini non possono avere problemi a scuola, non devono avere problemi con i compagni, non possono ricevere brutti voti e in quel caso interverremo magari noi, e non possono essere bocciati. Anche
questo è il lascito negativo del 68, chiamiamolo,
sì,
è quello che discende dal 6 politico.
Sì, ma il problema che cos'è? È che adesso, indipendentemente che questo sia un lascito del 68 o meno, il punto che cos'è? Che la vecchia scuola, diciamo così, pur con tutte le sue situazioni che non sempre andavano bene, con i suoi metodi anche discutibili, otteneva comunque l'importante risultato, l'impressione, di aiutarci a sviluppare la nostra autonomia. E noi genitori invece oggi, senza rendercene conto, probabilmente anche per troppo amore, animati da forze positive potremmo dire, stiamo crescendo generazioni di bambini sempre più dipendenti da noi. E le dipendenze sono sempre un problema, anche quelle belle, perché una delle cose, delle questioni centrali dell'andare a scuola non è tanto essere istruiti nel senso di apprendere nozioni, ma imparare a relazionarsi agli altri, cioè a diventare, come si dice, responsabili. E diventare responsabili vuol dire sviluppare la capacità di rispondere per sé. E finché noi continueremo a rispondere al posto dei nostri figli, temo che paradossalmente impediremo alla scuola proprio di fare il lavoro che le abbiamo delegato.
Professor Ferrari, come si esce da questa situazione?
Guardi, io ritengo che sia ormai necessario, evidente a tutti, un riscatto dei docenti della scuola. Penso che bisogna uscire dal pregiudizio che si va a scuola perché si deve, che affligge, ahimè, molti docenti della scuola italiana. È ovvio che l'obbligo scolastico rimane un obbligo per legge, ma dobbiamo cambiare mentalità noi docenti e provare a interrogarci, io lo faccio annualmente con me stesso, con i miei colleghi, chiedendoci che cosa abbiamo da offrire ai ragazzi per chiedergli tutto il loro tempo, tutta la loro energia. Questa domanda è sfidante, è rivoluzionaria, perché chiede al docente di pensarsi in termini di capacità di generare interesse nel ragazzo, e io ritengo che tanti progetti come le Romane Disputationes siano uno strumento utile perché il docente possa andare a cogliere l'interesse, il cuore, il desiderio di conoscenza dei ragazzi e mostrargli che la cultura è qualcosa che illumina la vita, che la rende bella e dignitosa.
Bussola. Essere genitori a volte significa fare un passo indietro, questa è la tesi essenziale del suo lavoro.
Sì, lo è l'immagine, diciamo, che contiene la mia conclusione in qualche modo, mi scuso, nel senso che, vede, come dicevo prima, noi genitori abbiamo questa tendenza a metterci sempre davanti ai nostri figli nel tentativo di proteggerli, no? Il problema è che con questo stare davanti impediamo loro di agire e di vivere la loro vita, di fare le loro esperienze. Noi più che un passo avanti, forse dovremmo stare un passo indietro. Se stai un passo indietro non significa che non sei lì a proteggerli, ma significa che sei pronto a prenderli se cadranno. Però se vogliamo farli diventare grandi dobbiamo lasciarli anche cadere, dobbiamo lasciarli camminare con le loro gambe, dobbiamo lasciare che si misurino con il mondo e che facciano le loro esperienze, non possiamo vivere la vita al posto loro.
E siamo arrivati al termine della trasmissione di oggi. Sono puri i loro sogni, la scuola oggi in Italia. Abbiamo raccontato due estremi, quello delle Romane Disputationes del professor Ferrari e la realtà quotidiana delle piccole ragazze di Matteo Bussola, l'autore di questo libro. Prima regola di un moderatore è fare un passo indietro. Questa mattina però io mi metto in prima linea perché desidero ringraziare la mia maestra di seconda, terza e quarta elementare. Si chiama Emiliana Spriano e devo a lei quello che sono oggi, non soltanto alla mia famiglia.
Avete ascoltato
Federalismo Solidale,
settimanale di Paola Severini.